Benvenuti al Project Fun Show. Io sono Edoardo Parisi.
E io sono Marco Segatto.
E questo è il primo podcast italiano dedicato alla gamification.
Buonasera a tutti e ben ritrovati. Questa è la seconda puntata, il secondo episodio del Project Fun Show. Finalmente ci rivediamo e ci risentiamo. Marco, tutto bene? Come stai?
Alla grande, oggi siamo solamente io e te per parlare di gamification.
Mi dispiace.
Di che cosa parliamo, Edoardo?
Oggi parliamo di una meccanica particolare, una meccanica tanto semplice quanto spesso viene usata malissimo da tantissime persone che si inventano game designer dalla mattina alla sera. Parliamo della meccanica delle ricompense, quindi quando noi diamo qualcosa a qualcuno. Molto descrizione molto semplice, proprio perché ci sono diverse tipologie di ricompense, ci sono diversi metodi con la quale si possono dare queste ricompense, però adesso andremo a descrivere tutte le varie tipologie in dettaglio.
Le ricompense sono fondamentali nella gamification e sono presenti in praticamente tutti i progetti. Sono degli incentivi che solitamente vengono dati alle persone quando compiono una determinata azione. Ad esempio, ipotizziamo che siete un supermercato e dovete incentivare l'acquisto delle persone all'interno del supermercato, potete dare una ricompensa che sono i punti. Oppure siete Amazon, vendete libri con il Kindle, volete far leggere i vostri utenti e far acquistare dei nuovi libri e potete ricompensare l'utente quando legge tutti i giorni o legge per un mese di fila. Ma gli incentivi e le ricompense solitamente vengono utilizzate nel mondo reale in qualsiasi ambito, sono l'ABC dell'economia e vengono usate anche nella gamification e la gamification le ha catalogate in modo molto interessante. Difatti questa puntata secondo me è utile per capire anche che cosa ci incentiva e perché adottiamo determinati comportamenti e è utile per utilizzare le ricompense anche al di fuori dei contesti ludici. Gli incentivi nella gamification vengono suddivisi in tante categorie che sono secondo me molto interessanti. E quali sono, Edoardo?
Allora, noi abbiamo catalogato quattro tipologie principali, sono definite SAPs, in quanto prendono la lettera dall'iniziale della tipologia. Abbiamo la S che sta per status, la A che sta per accesso, per access, la P che sta per power e la S finale che sta per stuff, cioè per cose, oggetti. L'ordine non è assolutamente casuale, infatti spesso questo framework, il framework SAPs, viene raffigurato come una piramide, in cui alla cima di questa piramide c'è lo status, cioè quella che è la ricompensa più importante per quelli che sono i nostri utenti, mentre in fondo alla piramide c'è quella che è la ricompensa meno importante, anche se sembra quasi controintuitiva come cosa, è lo stuff, cioè gli oggetti. Sono delle ricompense che sono più facilmente implementabili, immaginatevi, come raccontava Marco, voglio dare un oggetto, un gadget, uno sconto, sono tutte ricompense molto facili da implementare e sono spesso anche costose, perché bisogna spesso togliersi un margine di guadagno o dare un oggetto che ha un valore economico, però hanno un'efficacia solo sulla breve durata. Una volta che io ho utilizzato quello sconto, dopo non ha un effetto sul medio e lungo periodo, mentre quelle che sono tutte le modalità superiori allo staff, quindi parliamo del power, dell'accesso e dello status, tutte le ricompense di questo tipo, ecco, hanno dei risultati che vanno anche sul medio e lungo termine. Andiamo ad elencare un po' e vediamo singolarmente cosa vuol dire status, per esempio, che come dicevo è la ricompensa più importante, spesso anche più sottovalutata da chi va a implementare delle ricompense all'interno di un progetto.
Cos'è lo status? Sicuramente ne avete già sentito parlare. È un qualcosa che distingue una persona da tutte le altre, perché ha un grado magari più elevato o perché si è distinta in un qualche modo. E sicuramente conoscete l'esempio dei gradi nell'esercito. Ci sono varie tipologie di gradi e c'è il generale che ha più stelline sulla spalla rispetto a magari un poliziotto che è appena stato assunto. O magari il premio Nobel che viene dato alle persone che vengono che si distinguono per una ricerca o un comportamento nel proprio ambito di lavoro, ma viene usato lo status anche nella gamification. Edoardo, dammi un esempio di status che ti ha motivato un sacco.
A me è una cosa che mi viene in mente, infatti era quello che ti volevo raccontare, è l'Eviplanche del, non so, mi viene in mente dei Trenitalia o di Italo, quando entri in stazione e vedi sempre quelle aree dedicate solamente ai VIP, chiamiamole. Ecco, quello non è uno status che ho mai avuto, ma è uno status a cui sicuramente ho sempre ambito e mi sono sempre chiesto cosa si può fare per raggiungerlo.
Con Ryanair, se paghi ad esempio qualche euro in più, hai la corsia preferenziale nel check-in e anche l'autobus è tagliato in due e hai la zona VIP che ti porta l'aereo. L'ultima volta non avevo pagato quei 2 euro in più e quindi ho dovuto fare una coda immensa e rimanere schiacciato con le altre persone nell'autobus, e c'erano due che avevano lo spazio dedicato a 100 persone. Una volta anche con un amico... che era un po' un VIP, e sono riuscito ad ottenere un tavolo per Ferragosto in un locale esclusivo e anche un tavolo dietro un DJ set in discoteca.
Sì, quello che stavo pensando, che effettivamente è importante per lo status, è non solo farci sentire speciali, ma riuscire anche a farlo condividere, cioè l'aspetto di la componente sociale, chiamiamola riprova sociale, cioè il fatto di poterlo mostrare a qualcuno perché abbiamo un braccialetto, perché abbiamo la carta di credito speciale, quindi l'American Express per esempio è sicuramente un nome da citare quando si parla di status di pagamenti. Ecco, il fatto di poterlo sfoggiare agli altri è anche questa una componente stessa che è importante, perché se possiamo farlo e gli altri lo vedono è tutto più fico, questo è il concetto di base.
Esatto, se non viene riconosciuto dalle altre persone lo status perde tutta la sua efficacia. Ad esempio, se vai da qualche professionista vedi appesi al muro tutti i titoli di lauree, le lauree che ha preso, i premi, ma immagina di tornare indietro nel tempo quando ancora l'università non era ancora stata creata e vedi un pezzo di carta appeso a un muro. Non ti dice niente. Se un'altra persona non percepisce il tuo status diventa completamente inutile per l'utente. Non è detto quindi che questo non significa che per forza devi introdurre lo status e farlo sapere a tutti quanti. Può funzionare anche in una nicchia di persone. Io ad esempio quando giocavo un sacco a Killzone sono riuscito ad entrare nell'1% dei migliori giocatori al mondo della settimana e avevo una targhetta rossa vicino al mio nickname. Se andavo in giro per strada a dire guarda ho una targhetta rossa vicino al mio nickname, sono nel miglior 1%... di Killzone, la gente mi prendeva un po' per deficiente, però nella nicchia di persone e di giocatori di PS3 era un grande status per l'epoca.
Sì, ed è un altro dei vantaggi, tra l'altro, è che spesso non costa niente a un'azienda dare uno status di questo tipo, perché sia che stiamo parlando magari di un certificato di carta oppure magari una grafica diversa sulla carta di credito, non sono sicuramente delle ricompense che hanno un costo economico particolarmente alto, quindi sicuramente anche questo è un vantaggio. Quindi questo è lo status, è la prima ricompensa, quella più importante. Cosa abbiamo sotto?
Cioè, prima di andare a quella successiva, mi ha fatto venire in mente una cosa che hai detto ed è legato a un articolo che ho scritto su Zappos, che è un'azienda e-commerce che vende scarpe negli Stati Uniti e ha introdotto delle meccaniche di gamification in ambito HR. E praticamente loro, non so se ogni mese o ogni 3 mesi, votano il dipendente del mese. E perché si è distinto rispetto agli altri e ha aiutato le persone. E quindi ha questo status, quel dipendente, però allo stesso tempo non volevano rendere il premio troppo arrogante nei confronti degli altri collaboratori, e quindi è obbligato a vestirsi da supereroe oppure a una sedia buffa, una cosa del genere, che allo stesso tempo lo distingue, però sdrammatizza il fatto che sia il re, diciamo, dell'azienda.
Certo, lo rende anche più accessibile agli altri, insomma, avvicinabile.
Esatto. Il secondo tipo di ricompense è l'accesso. L'accesso avviene quando c'è qualcosa che non è facilmente ottenibile e ti viene dato il diritto di accesso a questo oggetto, che può essere fisico, virtuale, oppure magari viene imposto un limite di azioni e come ricompensa ti danno la possibilità di farne qualcuna in più. Ma vediamo qualche esempio. Io ad esempio... sto cercando di comprare la PlayStation 5 da settembre, l'ho ordinata e siamo a gennaio, tuttavia non sono ancora riuscito a ottenerla, anche se l'ho pagata a prezzo pieno. Alcune persone che fanno gli youtuber o sono degli influencer del settore hanno ottenuto decine di PlayStation da regalare anche ai propri amici. Quindi in cambio delle loro recensioni o in cambio di video nei loro profili social hanno ottenuto l'accesso di un bene esclusivo come la PlayStation 5 durante questo Natale.
Esattamente, sì, il fatto di avere la possibilità di prendere prima degli altri un oggetto senza essere youtuber, che quello sicuramente è uno status, cioè uno status, è un accesso un po' più difficile da ottenere, perché insomma non si nasce youtuber, però ci sono un sacco di programmi, di community, di piattaforme che ti permettono, pagando o perché hai raggiunto un determinato punteggio, di poter avere un accesso privilegiato, diventi l'early adopter, diventi il beta tester, e questo non solo ovviamente ti crea un legame più vicino con l'azienda, con la piattaforma, con il brand, ma soprattutto ti dà la possibilità di provare in anteprima un prodotto. Per parlare invece di casi un po' più raggiungibili, senza dover per forza citare piattaforme con budget milionari, e per dimostrarvi che spesso insomma si possono dare ricompense di questo tipo anche se si è una piccola attività commerciale, un cliente della nostra piattaforma Fedeltà Unipiazza, una gelateria, una catena di gelaterie, ha dato come premio ad alcuni clienti, al top 10%, mi pareva 15% dei clienti dell'ultimo anno, la possibilità di provare in anteprima per tutto l'anno successivo dei gusti di gelato rispetto agli altri. Quindi c'erano dei gusti che magari erano solamente uscivano in un determinato mese, ecco, loro potevano da 10 o 20 giorni prima provarli in anteprima, addirittura partecipare a degli eventi in cui potevano anche qua provarli tutti assieme senza dover aspettare il mese di uscita. Questa è sicuramente un'altra di quelle tipologie di ricompense che non hanno un valore economico particolarmente alto in termini di azienda, cioè l'azienda non deve spendere tanti soldi per poter dare un accesso privilegiato ad altri, e anzi gli permette anche di creare dei veri fan e di ricevere feedback in anteprima.
L'accesso viene usato molto anche nelle community online, ad esempio ci sono alcuni creatori di contenuti che hanno il programma Patreon, dove puoi sostenerli con un abbonamento mensile. E se sostieni queste persone ti danno la possibilità di entrare magari in un gruppo WhatsApp dove puoi conversare con il creatore di contenuti e anche gli altri utenti paganti. O magari ti danno la possibilità di fare delle domande a cui rispondono una volta al mese o una volta ogni 2 mesi. L'accesso è usato molto anche in ambito retail con i prodotti in edizione limitata o con il lusso. Ad esempio Nike, quando lancia delle scarpe in edizione limitata, dà la possibilità ai propri membri top che si allenano con Nike Plus di acquistare le scarpe in anteprima rispetto agli altri. O anche Rolex fa degli orologi estremamente limitati e alcuni clienti hanno la possibilità di comprarli e mettersi in lista d'attesa prima di altri. O anche la Ferrari, se non erro, ha fatto dei modelli di Ferrari che potevi acquistare solamente se avevi già comprato prima delle altre macchine da loro.
Ah, no, non conoscevo. Beh, loro sicuramente sanno. Ecco qua, questi brand qua ovviamente da una vita cercano di legarsi a doppio filo con i propri clienti, quindi premi e ricompense di questo tipo hanno una maggiore importanza, sono molto più importanti per loro rispetto a tanti altri brand, anche perché non fa, se ti do 100 euro e hai acquistato una Ferrari non è proprio una ricompensa, cioè o ti do 50.000 euro come ricompensa monetaria oppure è molto meglio andare a puntare su altro. Comunque altri esempi molto banali che mi vengono in mente, che possiamo citare giusto per dare uno spunto agli ascoltatori, sono tutte quelle che le tessere fedeltà che vediamo per esempio di Ikea, l'Ikea Family, cioè il fatto di poter avere accesso a determinati sconti, oppure alcuni supermercati, non so se avete mai visto le etichette, non so se ti è mai capitato Marco, con qualche supermercato solo per i tesserati hai questo prezzo, quindi vedi il prezzo normale e il prezzo solo per i tesserati. Ecco, tutte queste cose non fanno altro che cercare di stimolare la curiosità e dire ok, ma come faccio a diventare cliente VIP del brand X, cosa devo fare? Poi ci si avvicina sempre di più. Quindi sì, non serve essere Ferrari, non serve essere una piattaforma milionaria, si possono, anche con un programma fedeltà di un qualunque retail, si possono implementare dei premi di questo tipo, magari per dare il parcheggio. Cioè alcuni programmi fedeltà, Walmart stesso, invece di andare a premiare con degli sconti, spesso dava il parcheggio, un parcheggio riservato solamente agli iscritti a quel programma fedeltà, e te lo guadagnavi. Quindi anche qua non serve per forza andare a spendere budget milionari.
Poi c'è Power. Come funziona il Power? È facile prendere un esempio con dei videogame. Immaginate di giocare ad un gioco di ruolo e il vostro personaggio è uno stregone. Quando iniziate a giocare spara delle scosse stupide che sono un po' come una mini bobina di Tesla. Poi man mano che salite di livello, sbloccate nuove abilità e vi trovate a fine partita che rispetto all'inizio riuscite a lanciare delle tempeste di fulmini e di fuoco contro dei nemici. Con il power ricompensate le persone dandogli del potere, la possibilità di fare delle azioni in più all'interno della piattaforma e di interagire in modi nuovi con l'ambiente circostante già esistente. Ci sono un sacco di esempi nel mondo online. Faccio un esempio di YouTube, visto che stiamo registrando il podcast, che finirà anche lì nel canale di Project Fun. Su YouTube, se tu vuoi girare delle dirette da mobile, devi avere almeno un tot di persone iscritte al canale. Dopo quel tot di persone sblocchi una nuova funzione, un nuovo potere, in quanto creator. Allo stesso modo, prima di poter monetizzare i tuoi contenuti ed inserire la pubblicità, devi avere un minimo di visualizzazioni e un minimo di iscritti. Solo in quel momento puoi sbloccare questo potere. Oppure un classico esempio è quello della politica. I cittadini non sono tutti uguali. Un cittadino comune ha meno potere rispetto al presidente degli Stati Uniti o rispetto ad un parlamentare italiano. Ti viene in mente qualche altro esempio, Edoardo?
Assolutamente, io faccio la parte del popolo, chiamiamolo così, cioè di progetti un po' più semplici. Mi viene in mente magari una pizzeria o un'attività nella ristorazione che dà la possibilità solamente a determinati clienti che hanno raggiunto un tot livello, la possibilità di aggiungere degli ingredienti gratis o di poter scegliere di fare delle modifiche al proprio ordine, oppure addirittura avere il potere di poter dare il nome a un prodotto per una settimana. È ovvio che, immagino che qualcuno di voi potrebbe dire, cavolo, ma effettivamente può sembrare, questo power potrebbe essere molto simile all'access e al VIP. È ovvio che ci sono delle similitudini, perché effettivamente anche il fatto di dare il nome, faccio un esempio, al sandwich della settimana, alla pizza della settimana, ha una componente anche di VIP, perché mi dà uno status e soprattutto lo posso anche mostrare agli altri. Però in questo caso qua è una scelta, il potere è una cosa che io posso utilizzare a piacimento, posso scegliere di usarla come di non usarla e a volte può avere anche delle componenti di riprova sociale.
Il potere viene usato molto nei piani gratuiti che si possono trasformare in piani a pagamento. Immaginate magari un software online che vi permette di fare, non lo so, video editing. E la versione gratuita ha tutta una serie di limitazioni all'interno del software che vi impediscono di utilizzare determinate funzioni. Queste funzioni qua possono essere viste come un potere aggiuntivo all'interno del programma. E tante volte ti dicono, guarda, se vuoi queste funzioni in più ed aumentare il numero di cose che tu puoi fare con l'app, devi pagare. Oppure ti dicono, puoi scegliere di lavorare un po' per noi. E delle volte ti dicono, guarda, se inviti un amico e gli fai scaricare l'app, magari anche se non paga il tuo amico, non importa, ti diamo una funzione in più o un vantaggino in più. Questo esempio qua è utile, è stato implementato da Dropbox. Tempo fa Dropbox ti dava megabyte aggiuntivi ogni volta che tu invitavi un amico all'interno della piattaforma.
Vediamo adesso invece quello che è l'ultima tipologia di rewards, che è, come vedrete, è quella più utilizzata, è quella più costosa ed è quella più comune, qualunque programma fedeltà o normalmente ogni volta che una piattaforma, un progetto, un sito danno delle ricompense partono da questa, mentre l'ordine che si dovrebbe seguire è esattamente l'ordine con la quale vi abbiamo raccontato queste tipologie, quindi partendo da quelle che sono più importanti e meno costose per il brand, per l'azienda, per noi, che sono quelle relative allo status, andando giù all'accesso, al power e poi in ultima, proprio quando non sappiamo cos'altro implementare, dovremmo lavorare sullo staff.
E staff cosa sono? Un utente deve compiere una determinata azione e tu gli dai in cambio qualcos'altro, un bene, un servizio, esempio. Vuoi che una persona lavori per te e in cambio gli dai del denaro, uno stipendio. Hai bisogno di una consulenza? Paghi il consulente. Stai facendo un concorso a premi? Dai al vincitore come premio una macchina o un tot di prodotti in omaggio. Vuoi che una persona si iscriva alla newsletter all'interno del tuo e-commerce? Gli dai in cambio un buono sconto. Ci sono centinaia e centinaia di esempi. Magari qualcuno di voi è dipendente e come benefits avete dei buoni pasto, una macchina aziendale, un telefono o un computer aziendale, L'altro giorno mi è capitato di acquistare una bilancia e il produttore voleva un mio comportamento, ovvero una recensione da 5 stelline su Amazon. All'interno del pacco ha inserito un fogliettino con scritto: "Guarda che se tu mandi una recensione da 5 stelline su Amazon e gli fai uno screenshot e mandi una mail dello screen al nostro dipartimento marketing, ti verrà a arriverà a casa gratuitamente un metro e un plicometro." Loro cosa volevano? Volevano ottenere una recensione e hanno utilizzato un incentivo che è un dono di un oggetto correlato comunque all'acquisto che tu hai fatto. Ci si possono usare anche beni virtuali per ridurre i costi. Se avete una piattaforma digitale potete dare un bene virtuale che tante volte ha un costo di replicazione molto basso agli utenti. Ti viene in mente qualche esempio, Edoardo?
Esattamente, beh, ne abbiamo parlato in un recente seminario che abbiamo tenuto, Marco, sul fintech. Per esempio, c'è un'applicazione Yap, una tessera, scusatemi, un conto virtuale online che ogni volta che si ricarica questo conto si fa un bonifico oppure si carica con la carta di credito, cioè si mettono dei soldi sul conto, lascia delle skin, cioè delle modifiche dell'interfaccia. Quindi io posso modificare l'interfaccia, la posso vedere solo io, quindi anche in questo caso qua non è una cosa che posso mostrare agli altri, non mi dà né un accesso particolare né uno status, ma ho una skin diversa, posso sbloccarle e quindi sì, sono degli oggetti virtuali, però sono apprezzabili. Sicuramente vanno a lavorare sul breve termine, non sul medio termine, però in alternativa sono sicuramente delle cose apprezzate, come immagino anche tu abbia fatto con la bilancia. Non è, alla lunga non è sicuramente una cosa che ti lega al brand, ma nel breve di sicuro ti aveva lasciato almeno un sorriso. Poi ti è arrivato sto metro o non ti è arrivato? Cosa hai fatto?
Non ho lasciato la recensione
Eccola.
per principio.
Bravo, bravo. Questo è un altro aspetto poi, ma se trattiamo anche questo non andiamo più avanti, mi sa.
Chiaramente poi le ricompense, gli incentivi devono essere correlati con l'azione che tu chiedi di fare agli utenti. Non puoi pensare di dire ad una persona: "Edoardo, dai, lavora 40 ore per me, in cambio ti metto all'interno del sito internet, metto la tua faccia, dico che sei l'utente del mese." Deve esserci una correlazione tra l'importanza che danno gli utenti a un determinato incentivo e un determinato premio e l'azione che si chiede loro. Se è un'azione estremamente facile, si può dare una piccola ricompensa o anche non dare una ricompensa. Se è un'azione estremamente difficile o estremamente costosa in termini di tempo e risorse per l'utente, bisogna dare un incentivo un attimino più forte. Ma passiamo un po' all'ultima categoria di ricompense,
Il bonus,
che
chiamiamolo il bonus,
il
perché è un
bonus.
po' fuori dal framework che troverete online, infatti ne parlano in pochi, ne parlano.
È la ricompensa emotiva. È il semplice grazie che ti viene detto quando hai fatto una buona azione. Non costa niente e fa stare bene le persone perché ricevono un feedback dopo che hanno compiuto una determinata azione. Tante volte viene utilizzato questo grazie, viene sfruttata questa ricompensa emotiva attraverso le animazioni nelle piattaforme web. Se vi è mai capitato di utilizzare Trello, che è un software di project management, quando su Trello sposti una scheda che rappresenta un'attività, un compito da svolgere nella sezione fatte, completate, compare un'animazione con tutti i coriandoli che ti dice: "Dai, grande dal punto di vista emotivo, ce l'hai fatta, hai completato questo obiettivo." Oppure magari se provate a mandare una mail su MailChimp, quando schiacciate il tasto invia, compare una scimmia che ti dà un 5, batte un 5 e ti dice: "Grande, sei riuscito a mandare l'email e la campagna con successo." O magari quando acquistate. Scusa Edoardo, vai.
No, dicevo, e il tempo è diventata iconica questa cosa, cioè ne hanno parlati tutti, tra l'altro, al di là dell'aspetto emotivo che aveva creato, perché effettivamente sono stati i primi anche a usare un linguaggio informale, quindi a usare escamotage o ricompense di questo tipo, ma ha fatto buzz, cioè in internet hanno iniziato a scrivere su scrivere e poi da là probabilmente un po' tutti hanno iniziato a copiare questa tipologia di ricompense.
Delle volte mi è capitato di acquistare un prodotto o un servizio e poi nella thank you page mi hanno fatto i complimenti con i coriandoli e tutto quanto. Te che esempi hai di ricompense emotive?
Io sempre per parlare di project management, di tools come Trello, c'è Asana, che ho usato al tempo un bel po' di anni fa. Asana, tra l'altro, è fatto dal co-founder di Facebook, da uno dei founder di Facebook. E c'era un plugin che potevamo attaccare, che abbiamo attaccato subito quando iniziamo a lavorare, che era l'unicorno. Quindi ogni volta che io completavo una task, mi arrivava un unicorno sullo schermo che da in basso a sinistra in alto a destra correva, tipo faceva tutto lo schermo correndo e lasciando una scia arcobaleno, con un suono anche, ed era eccezionale. Giuro, ogni volta che succedeva io in ufficio urlavo "ah, l'unicorno che passa!". Allora, che qua una cavolatina, ma più volte ho aggiunto task, prendetemi per pazzo, ho aggiunto task che magari avevo già completato solo per scriverle, magari devo fare la chiamata, aggiungevo la task, la completavo per vedere l'unicorno. Altre magari un po' più interessanti mi viene in mente in America. In Italia non ho mai visto fare, ma in America forse è anche più facile perché hanno dei sistemi più informatizzati. Quando i donatori vanno a donare del sangue e quel sangue viene dato effettivamente a una persona, quindi viene usato in ospedale, il donatore riceve un messaggio che lo ringrazia. Anche qua non è un'animazione, non è niente a livello tecnico, non stiamo parlando di creare video o effetti speciali, è un messaggio, è del copy, come diceva Marco, è un coriandolo di una thank you page quando hai fatto un acquisto o qualcosa del genere, che però lascia un sentimento positivo nelle persone. In questo caso qua ovviamente è legato anche a una motivazione superiore, cioè ho fatto del bene a una persona, quindi sicuramente è molto più enfatizzato rispetto a un messaggio di un grazie che è acquistato da noi, però la motivazione che va a toccare è esattamente la stessa.
Sì. E queste ricompense qua sono secondo me molto forti perché fanno la differenza e non vengono utilizzate da un sacco di altre persone.
E sono gratis la maggior parte delle volte, è questo il concetto, cioè si parte subito a voler dare oggetti costosi o a pensare a sconti quando spesso la cosa più semplice è fare altro.
E dire grazie all'altra persona che ti fa un favore.
Esattamente. Ma Marco, ok, perfetto, cosa si fa quando abbiamo, faccio un po' la voce narratrice, cosa si fa per implementare, come faccio a scegliere quale implementare, ci sono dei metodi più intelligenti o vado e le metto a caso in base a sentimento?
Bisogna fare una lista di tutte le azioni che deve fare l'utente all'interno dell'esperienza, una lista di tutte le ricompense che si possono dare alle persone. E questa lista qua delle ricompense poi va valutata e ogni ricompensa deve avere due indicatori. Il primo dice: ma quanto ci costa dare questo tipo di ricompensa? Tanto o poco, da 1 a 10. E l'altro indicatore è: ma quanto importante è per l'utente questo tipo di ricompensa? Quanto vale per l'utente? E poi si può fare il match con i compiti che vengono svolti dalla persona e la relativa ricompensa. Chiaramente non bisogna ricompensare per ogni singola cosa un utente, però si possono un po' mettere, seminare attorno all'esperienza tutte queste ricompense qua e vedremo anche in un'altra puntata le modalità di erogazione delle ricompense, che sono molte, molto interessanti e collegate a quello che hai chiesto.
Quindi stiamo parlando di fare una semplice lista, un foglio Excel, mi prendo, listo quelle sono le ricompense, aggiungo due colonne, una per quanto riguarda l'importanza che può avere per il nostro player, quindi o il nostro utente, chiamiamolo, quindi devo conoscere bene ovviamente che valore può dargli quell'utente. Di sicuro un utente che acquista una Ferrari è sicuramente diverso rispetto a quello che è alla corsia del supermercato, quello che va a usare una loyalty card all'interno di un supermercato. E poi dall'altra parte il costo per l'azienda, non solo in termini monetari ma anche in termini di tempo. Per fare un esempio, andare a parlare, avere una giornata dedicata con il CEO di un'azienda, col founder di un'azienda, oppure un tour guidato dal team all'interno degli uffici, è sicuramente un qualcosa che non costa, non ha in termini monetari una disponibilità, non ha un costo per l'azienda, però dall'altra parte non possiamo neanche farlo tutti i giorni, perché sennò il CEO di turno non si mette a lavorare, che potrebbe anche essere contento, ma non credo in questo caso. Quindi sì, bisogna ovviamente bilanciare bene quelli che sono l'importanza del premio e anche la disponibilità in termini di risorse dell'azienda.
Quindi ricapitoliamo, abbiamo status, access, power, staff e poi la ricompensa emotiva. Vi lasciamo qualche libro interessante che secondo noi tratta questi argomenti bene qui sotto il podcast, e vi ricordiamo di seguirci, condividere la puntata Se vi è piaciuta e se volete commentare o scrivere la vostra opinione, la vostra ricompensa preferita, ci trovate nella community Facebook di Project Fun.
Alla prossima, ci vediamo.
Ciao.